Onda Rossa e all'ascolto come ogni venerdì delle ore di religione, la nostra oretta di teologia estrema il venerdì pomeriggio. Allora, seconda puntata della stagione e come detto dopo averla preparata la scorsa settimana, proseguiamo con il nostro approfondimento sul momento clou dell'estate e non solo dell'estate, perché prosegue ancora adesso per quanto riguarda i nostri motivi di interesse, ovvero sia il famigerato e ormai conosciuto Urbi e Torbi dossier Viganò e quello che ha significato. Abbiamo ricordato la settimana scorsa, insomma, da dove viene questo contrasto fra le due anime all'interno del Vaticano. Abbiamo ricordato il grande interesse ovviamente nei confronti degli Stati Uniti a partire dagli anni 60 per quanto riguarda l'amministrazione Vaticana. Ecco, siamo giunti all'oggi e Carlo aveva ricordato brevemente l'incipit della presentazione di questo dossier, che è un dossier principalmente, insomma, anti-Bergoglio in maniera sostanziale. Ecco, oggi entriamo nello specifico e nel merito sia delle accuse sia, insomma, di tutto lo scontro che c'è dietro, no?
Sì, sì, buonasera, buonasera, ben trovati. Come abbiamo detto venerdì scorso, oggi avendo fatto quel, diciamo, un excursus per ridefinire il contesto, entriamo un po' nella vicenda reale di questi ultimi mesi, che però comincia con l'elezione di Bergoglio, che comunque è stata una sorpresa, quantomeno per il pubblico mondiale, quando appunto fu annunciato che lui era
il nuovo
stato eletto, esatto. E che diciamo, poi ci fu un'attesa abbastanza dalla proclamazione a quando poi lui si affacciò per organizzare, perché questo indicava, secondo così
i vaticanisti
più avvezzi a questi piccoli
dettagli,
ma ormai insomma lo conosciamo anche noi come funziona, forse è stata una così una elezione appunto un po' sorprendente, perché lo stesso Bergoglio in qualche modo ha voluto evidentemente pensare a come presentarsi, e quindi insomma poi si è detto che c'erano problemi sull'abito, le misure, tutte così illazioni più o meno così vere, divertenti
o verosimili,
ma insomma in ogni caso forse c'è stata anche un'attesa spettacolare, perché potrebbe essere questo, anche perché la regia di questo tipo delle liturgie del cattolicesimo è noto che insomma
ha una
certa storia, diciamo, e una certa raffinatezza, e quindi insomma sono sicuramente, ma diciamo che neanche ci pensano, voglio dire, è proprio gli viene la
fame dopo 2000 anni,
insomma. sì è come Lorenzo Olivier, insomma, alla fine carriera, dopo 60 anni,
pure se non hai ripassato la parte,
insomma, non è che ti devi impegnare, no? Quindi o Brando, insomma,
certo.
No? Non si sa se poi recitasse o no
o era lui
al processo, se era vero, non era, cioè, lì era non si sa, quando piange per il figlio, insomma, sembra vero,
c'è, cioè, confusione.
Io credo che appunto assistere a un processo dove ti viene con il figlio procede e il padre che deve deporre è Brando, cioè come fai a sapere se è vera la confusione,
dove finisce, esatto.
E quindi insomma, ecco, questa recita vaticana forse fa parte appunto dell'elezione stessa, no? Da subito, che quindi, e quindi lui si annunciò con la famosa frase: vengo da molto lontano,
dalla fine del mondo,
addirittura dalla fine del mondo, che detta così poi è abbastanza curiosa, perché non è che c'è, il mondo è tondo, non è che c'è una fine del mondo, insomma, per cui è abbastanza anche surreale questa presentazione.
Però se la guardi da Roma,
certamente andava collocata invece in un quadro storico, e quindi non così come un'affermazione dell'oggi, ma invece proprio ecco, io volevo sottolineare questo, esatto, c'era invece molto pensiero dietro. Ecco perché forse, ecco, lui ha meditato e ha scelto, diciamo, le parole, anche perché la prima frase che dice un pontefice quando si presenta poi rimane nella storia,
certo, per forza di cose.
E quindi noi avevamo quello precedente, la star, il famoso se sbaglio mi corrigerete, che è diventato quasi un modo, anche di, un dire. Modo di dire, no? Sì, qualcuno subito, i romani poi,
cioè, figurarsi è stato immediato,
viene deprivato di qualunque sacralità e diventa così una intercalare, come tante altre cose di cui si è poi anche un po' persa traccia per le nuove generazioni, di modi di dire, anche legati proprio al fatto che noi a Roma abbiamo questo rapporto dove ci sono così,
che è immediato,
esatto, e quindi molte cose noi non lo sappiamo, ma vengono proprio da questo scambio, no? Dove c'è questo altissimo livello meteorologico e poi una ricaduta popolare, popolana, molto, molto forte. E quindi questo, dicevo, attacco ha le radici in quell'elezione. Perché? Perché, come abbiamo detto, quella è stata una risposta attesa, diciamo, proprio rispetto al Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II aveva delineato tra le varie scelte di confrontarsi con la modernità anche quella che era bensì anche un tema antico, cioè la dialogo centro-periferia, che risale comunque, cioè che c'è in qualunque realtà politica, ovviamente dipende da quanto è lontana la periferia
e quanto è grande la realtà,
esatto,
politica.
Quindi forse il mondo romano aveva questo problema molto simile a noi, perché era immenso, forse anche più grande come percezione del mondo di oggi, che è reso a tempo zero, quindi
che era più difficoltoso,
mandare un messaggero per tutto l'impero, scambiare lettere, cioè che comunque funzionava la rete, diciamo tra virgolette, postale del mondo romano, del mondo antico, e quindi c'era questa dimensione così enorme, come per cui dentro il Concilio Vaticano II l'idea di centro-periferia, come dicevo, è antica, perché se ne parla più che altro nel rapporto tra vescovi e pontefice sostanzialmente, e non dico autonomia dei vescovi, perché sennò si ritornerebbe ovviamente all'origine, quando appunto non esisteva il vescovo di Roma, perché lo diciamo fino allo stremo, non c'è nessuna, diciamo, realtà anche storica di come poi vanno le cose all'indomani di Yeshua morto, Paolo e tutti gli altri, quindi intorno al 70, quando tutta la vicenda originaria si esaurisce, non c'è nessuna ragione oggi, alla luce della storia, per pensare che vi fosse in atto la costituzione di una chiesa
di quel tipo,
come poi la troveremo noi dopo. Perché? Perché evidentemente c'era l'impero romano, e quindi come puoi pensare di fare una cosa che invece verrà molto dopo? Bisogna aspettare Teodosio, perché è quello. Non sono i cristiani, sono i romani che creano le condizioni perché poi il vescovo di Roma poi diventi quello che è stato l'imperatore, e ci vogliono 400 anni per consolidarlo questo passaggio, cioè tra il quinto secolo, quando le cose si delineano, fino all'ottavo, nono, e appare quindi il Papa, e dunque viene costruita la chiesa del pontefice romano. Nasce nel sostanzialmente intorno all'anno 1000. Prende forma e si struttura, quindi già nel XV secolo, per cui prima che i confini del mondo venissero scoperti, c'era già questo problema del rapporto centro-periferia, perché erano già diversi secoli che, per motivi diversi da quelli di oggi, i vescovi locali chiedevano, e già che poi in realtà ce l'avevano, di mantenere l'autonomia. Questo perché? Perché, e questo mi aggancio brevissimamente alla questione che poi tratteremo, di cui dicevi l'altra volta, sulla questione ortodossa, è perché
lì invece è rimasto
lì, siccome mentre Roma diventa quello che diventa, c'è anche contemporaneamente, diciamo nel 1054, quindi c'è lo scisma con quello grande, quello d'Oriente cosiddetto, nel quale le notizie che arrivano nei secoli successivi di come poi evolve la storia della Russia, e poi che è quella che porterà ai grandi zar, appunto Ivan ovviamente è quello più celebrato, perché è anche quello che agisce, diciamo, nel modo in cui poi si costruisce il rapporto con la chiesa ortodossa in modo proprio nazionale, diciamo, no? Quindi deve nascere la Russia, e quindi si capisce chiaramente anche in quel momento politicamente che il rischio che i poteri, le diocesi locali possano controllare troppa parte del patrimonio teologico romano è forte, e quindi proprio in quel periodo, quando questa tensione c'è, ed è una tensione che è legata agli scontri europei tra le casate che si stanno delineando, come poi quelli che daranno vita alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, alla Spagna, quindi i grandi imperi che succederanno, c'è questo scontro che deve essere, diciamo, arginato. Quindi Roma tira i remi in barca, nel vero senso della parola, perché la barca di Pietro è una metafora ampiamente utilizzata, e per poter controllare il sistema con un potere assoluto, ed evitare di perdere il controllo, come poi avverrà nel mondo orientale, dove, non essendoci la centralità di un capo totale, ma si hanno chiese autocefale, allora lì ci sono le opzioni nazionali. Qui c'è questo piccolo scisma, appunto, con la Chiesa ortodossa ucraina, che è una manovra di avvicinamento politico all'ovest, e quindi rompere con Mosca. Ma questo ci torneremo. Però, come vedete, anche qui quello che accade ora, pure la Chiesa ortodossa non è che è diversa da Roma, anzi
perché lì ce ne sono diverse.
Esatto, il problema è solo quello, ma anche loro hanno una storia e un atteggiamento proprio verso la politica e la teologia politica molto molto complesso. Poi tu, diciamo, ricordavi tempo fa, mi sembra giugno, ci eravamo soffermati anche nella parentesi stalinista, cioè il rapporto proprio con la chiesa ortodossa durante l'Unione Sovietica nel periodo stalinista, di cui non diremo ora, ma che anche quello è molto interessante, anche se breve, però è molto interessante perché c'è un rapporto complesso.
Mamma mia, è problematico.
È molto problematico, esatto. Quindi, perché la Chiesa appunto è potente.
E rimane potente nonostante
assolutamente
tutto.
Nonostante Stalin, questo ecco
a dire
che anche lì così come la Chiesa tedesca, sia quella luterana che quella cattolica e quella italiana, dopo i due, diciamo, nemici ma comunque forti rappresentanti di un potere centralizzato totalitario, non ce la fanno perfino, insomma, di qua, così come anche in parte di là. Poi le cose ovviamente di là sono gestite ma anche in modo più raffinato, diciamo, rispetto che, perché diciamo lo stalinismo è orribile sicuramente, però c'è comunque una matrice culturale un po' più raffinata del nazifascismo, perfino dentro lo stalinismo, sempre per chiarire come la storia è molto complessa e fare di tutto l'erba è molto rischioso. Quindi in questo scenario di centro periferia, come dire, si parla da tempo. Il Vaticano II lo affronta in modo diretto per vari motivi. Uno dei temi all'atere, ma si fa per dire, è proprio l'ecumenismo, cioè il dialogo con le altre chiese. Un ecumenismo che non è solo quello, come dire, legato alla tradizione europea, ma siamo nel 60 quando il concilio si muove, e quindi già c'è comunque un dibattito internazionale.
Cioè c'è il villaggio globale.
C'è il villaggio globale, infatti abbiamo detto c'è McLuhan che fu chiamato perché aveva scritto, diceva, attenzione, vogliamo sapere cos'è, ma anche in corso la decolonizzazione, no? È crollato definitivamente l'impero inglese a Suez con la questione di Nasser che blocca Suez con le navi affondate, e gli Stati Uniti che dicono agli inglesi e ai francesi, iadvenne, come si dice a Napoli, ora basta. Poi appunto la questione algerina, insomma, c'è la fine, tutta l'Africa, e dove però lì le chiese hanno un ruolo, sia quella cattolica che le chiese protestanti, meno diciamo la chiesa ortodossa che diciamo opera in modo diverso, ecco, con il missionariato, insomma è un po' meno interessata all'azione, più di tutti sono i cattolici chiaramente, che hanno un'azione missionaria specifica, che è quella di al vertice, diciamo, della tradizione cristiana, che sono tutte chiaramente, tutti i cristianesimi sono evangelizzatori, però quella cattolica è quella
più evangelizzatrice
di tutte, perché, come dire, conserva questa identità forte. E quindi in quegli anni c'è questo problema del rapporto con le altre chiese anche in, come dire, in altri luoghi, cioè non solo nel consesso europeo o occidentale, ma anche nelle terre Sud America e ovviamente in Africa, e in parte all'epoca molto meno, perché lo scenario era un altro, molto diverso da quello di oggi, però comunque anche nella grande Asia, a parte chiaramente le Filippine, che sono comunque un baluardo molto antico, diciamo, del cattolicesimo, dove c'è il 95%.
Sono arrivati gli spagnoli e hanno fatto Piazza Pulita,
quindi, sì. Poi appunto Filippine, insomma, tutti non ricordiamo il nome, che, insomma, non, perché Filippine, insomma, è facilissimo. Filippo, esatto. No, non era un locale.
No, per nulla proprio.
Quindi in questo scenario c'è questo dibattito. Bergoglio dopo un grosso scontro in cui c'è un pontificato straniero, ma tutt'altro che legato al conflitto centro-periferia, ma bensì dentro la guerra fredda, che è quello di Wojtyla. Ma l'elezione di Ratzinger, sì, è un tedesco, ma è del tutto, come dire, lui è il ghostwriter di Wojtyla e così anche il ghost pope di Wojtyla, nel senso, poi Wojtyla muore, lui
prosegue
un po' la linea di Trump, è anche un papa di transito, perché anche lui viene eletto anziano, come fu per esempio Roncalli, con ragioni diverse, proprio perché c'era stato un papa fondamentale prima. Di là era Pacelli, che aveva un pontificato di 15 anni, mi sembra, quindi metà circa,
però
sono stati anni fondamentali per la nostra storia mondiale, e di qua appunto c'era stato invece questo lunghissimo, molto dentro la storia tra il 78 e il 2005, quindi ha attraversato tutta una fase di, siamo seconda fase della guerra fredda, e addirittura tutta la transizione. Quindi Ratzinger amministra questo passaggio, deve però confrontarsi con una novità, che è quella che sta dentro il dossier Viganò, cioè l'esplosione sostanzialmente all'inizio degli anni 90, quando piano piano alcune cose cominciano ad affiorare, esplodono nel mondo anglosassone la questione appunto della pedofilia cosiddetta, insomma, ecco, uso il termine,
gli scandali sessuali,
diciamo, scandali sessuali, questo, diciamo, il rapporto con, perché più che altro però il rapporto con i minori, diciamo,
certo,
perché che i preti avessero delle storie con delle donne, ma anche con adulti consenzienti tra loro, è una cosa antichissima. La Chiesa
non era mai stato un problema.
Non è mai stato un problema, mai stato un problema. L'ho raccontato l'altra volta e ho detto che oggi, quando noi abbiamo a che fare con un prete, dobbiamo considerare che il prete è diocesano, quindi quello che sta sulla strada non fa i voti di castità, fa una promessa dicendo sì, cerco di evitare, però siccome la strada è la strada, come diceva anche Gabber,
esatto,
e quindi
se cade nella tentazione ed è condivisa,
e non è certo che vieni rimosso perché c'hai una storia, magari se si cerca di sopire o comunque non dare scandalo. Oh, questo noi lo vediamo, io quando feci le puntate dedicate alla commedia il prete italiano nel cinema italiano,
è
presentissima, diciamo, il problema del prete che ha la storia con una signora del villaggio o del paesino, e uno è sordi, appunto, insomma, quindi
Mastroianni
ovviamente, insomma, quindi perché si parlava tra l'altro di questo, perché il tema del celibato chiaramente è un tema, e perché non c'è, l'ha detto anche Wojtyla, no, non c'è, è magistero, cioè se lo siamo inventato noi,
è una regola che ci siamo dati,
non è nelle scritture. Ora lui ha detto quindi che non ci può essere mai un passaggio, però insomma anche questo non è così definitivo, benché sia stato santificato, sia stato un papa, perché comunque
si potrebbe tornare indietro,
certamente, perché comunque sono le scritture. Certo, il magistero è centrale, perché la Chiesa cattolica si fonda sul rapporto tra le scritture e il magistero, ricordiamolo, l'idea è che la Chiesa, quella con la C maiuscola, quindi l'entità astratta, è la prosecuzione del corpo di Cristo disteso sulla storia. Io uso questa, che è la definizione ufficiale, che è molto metafisica e surreale, però fa capire che c'è un tentativo di tenere in continuità quella, diciamo, autorità che come dire viene traslata nel corpo dei papi, e infatti il corpo dei papi è trattato in un certo modo fisicamente proprio, mm-hmm, sia nell'investitura che
nella morte,
proprio perché è un qualcosa che non si deve interrompere, ma appunto deve transitare, e che non deve essere legato chiaramente alla persona del papa, ma alla funzione del papa, che è la stessa dimensione in cui si sviluppa il re. Quindi il re è morto, viva il re, vuol dire muore Enrico VIII, il signore Enrico, ma la monarchia è viva. Questo e questo rapporto che tutti i nostri ascoltatori conoscono, perché è celebrato e analizzato, ricordato e studiato tantissimi autori, ma il primo è stato sicuramente Cantorowicz, che appunto ha studiato questa lunga vicenda del doppio corpo del re e quindi anche del papa, perché il papa è un re, anzi
è il re dei re,
pure, esatto, è il re dei re, primo perché è il re dei re, come dice un certo film appunto degli anni 60 che si chiama Il re dei re, poi che fa riferimento anche al Cristo Re, che è una cosa certo, molto ottocentesca, in reazione anche alla rivoluzione francese, quindi no, anche quale repubblica, quale
democrazia? C'è la monarchia,
ecco, Cristo Re. E il Sacro Cuore, che appunto poi non a caso viene edificato dove c'è il massacro,
sulla collina di Montmartre,
insanguinato dei martiri veri della comune del 71, e quindi quella bruttissima chiesa, quella è veramente brutta,
che ma proprio, domina la città,
che domina la città sulla collina unica sì, di Parigi, perché Parigi è piana, cioè poche rilievi, sì, ma insomma, la Montmartre che poi veramente è piccola, è una collinetta, però ecco, è molto visibile, infatti si vede insomma tutta la città, almeno quella dalla parte di là. Comunque sì, c'è il centro, perché si intravedono chiaramente i grossi luoghi. Allora ecco quindi che questo diciamo questo potere che è conferito al pontefice è incarnato in questa continuità con il Cristo. Allora è chiaro che quindi nel celibato, se il Papa dice di no, è apparentemente autorevole quanto le scritture. Questo è, però qui, siccome il dibattito è teologico, perché è proprio sul questione del magistero e quindi quali sono i limiti del magistero rispetto alle scritture, tutto è discutibile. Ora, perché dico questo? Perché questo è anche un tema centrale proprio di quello che sta accadendo. Perché, dunque, abbiamo detto che il problema per il testo di Viganò, che è un testo infame, nel senso proprio, parlo del dossieraggio, e cioè è uguale a tutto quanto quello che avviene al di fuori, chiaramente, di una
che usa fare anche in altre,
esattamente, qui,
in altre
per quanto riguarda, non so, faccio un esempio, gli anni 70 in Italia, diciamo, di cose di questo genere sono, ne è piena la nostra storia. Forse, come dire, la figura tra poco noi ne parleremo, perché nel 79 ricorrono i 40 anni e vorremmo dedicare sicuramente una puntata o due che ha a che fare, diciamo, con le nostre storie all'Adre, perché tanto c'è di mezzo sempre la Democrazia Cristiana, e quindi va bene, poi dopo lui è anche di formazione cattolica, ma insomma Mino Pecorelli,
certo. sono i 40 anni dell'omicidio,
sono i 40 anni dell'omicidio nel 79, febbraio?
Controlliamo, mi chiedi troppo,
c'ho un vago ricordo.
Eri molto giovane.
Ero molto giovane, insomma, insomma, manco tanto.
Allora, marzo 79.
Mi ricordavo, sì, mi ricordavo qua, ecco, primavera proprio, il giorno prima della primavera, sì. Mi ricordavo che, perché io mi ricordo il clima, quindi ho pensato febbraio, ma non mi ricordavo,
sì,
la data.
Vabbè, ci siamo. Vabbè.
Allora, ecco, Pecorelli che come faceva ad avere quelle informazioni, e ne ha avute alcune per le mani, che ha pagato con la vita.
Alla fine, sì.
E si tratta di una cosa che evidentemente era grossa, perché non si è mai capito, almeno ufficialmente, chi è che ha deciso di ucciderlo. Quindi ne riparleremo, però ecco, quello è un esempio. Ecco, siamo a quel livello lì, cioè di veleni, no? In cui vorrei chiarire una cosa: Viganò è una figura, è un fantoccio, diciamo, nel senso.
È un prestanome.
Sì, diciamo, è una figura sicuramente di rilievo, non è un pupazzo stolto, però è anche un fantoccio, cioè sa cosa sta facendo, ma non totalmente, cioè pensa che probabilmente lui ha più, come dire, anche potere, dignità di quanta invece ne abbiano quelli che sono i veri artefici, che non sono identificabili, nel senso sono tanti nomi, sono alcuni cardinali,
e tanti potrebbero essere,
che sono sicuramente suoi superiori, perché lui non è cardinale, adesso vedremo poi che questo è importante, che sono i suoi superiori, cioè l'ala, come dire, di estrema destra, usiamo le categorie un po' più chiare, semplici per capirci, con tutti i benefici inventario,
certo,
perché non, il legame è diverso, ma c'è, ecco, e con anche ovviamente altri vescovi e comunque la periferia, dove un po' qua e un po' là nel mondo esistono queste realtà che sono quelle tradizionaliste e conservatrici, le quali, l'abbiamo detto, come si comportano, non tollerano che si ceda di un millimetro nell'autorità a qualunque livello, no? Perché questo implicherebbe la famosa, come dire, il demonio assoluto. Il demonio assoluto per la Chiesa è la luteranizzazione, questo è chiaramente, no? Perché appunto, per quanto riguarda la questione ortodossa che ho nominato prima, l'abbiamo detto tante volte,
è un problema politico.
Sì, insomma, c'è questo, e il figlio, sarebbe figlioque, no? che è quella, diciamo, la questione che non la ripercorriamo, ma sappiamo che è superabile. Quindi poi ovviamente non è superabile il nazionalismo che si è sviluppato in più di 1000 anni.
Però non è una questione teologica.
No, ma invece la questione del luterano sì, invece... perché Lutero demolisce, cioè lì non c'è una demolizione delle autorità, i vescovi, anzi addirittura, esatto, è uno scontro sulle autorità, loro non ne vogliono un'assoluta semplicemente, ecco, quello è per via di questo, ma ecco invece nella Chiesa riformata no, quindi da dopo Lutero con tutti i riformatori, i grandi riformatori, perché poi ci sono i minori e poi ci sono i cialtroni,
e poi sono bizzeffi,
vabbè, insomma ce ne sono di cialtroni che si inventano storie, non so, quelli di Geova, i mormoni, è roba dell'Ottocento che
noi rimaniamo 15-16 secolo,
insomma, qui parliamo dei grandi riformatori che hanno ancora invece un ruolo molto importante dal punto di vista teologico e soprattutto non eccedono in cose strampalate rispetto alla questione della rivelazione, cioè non vanno a toccare le scritture, le rileggono, no? E soprattutto quello che le rilegge, da cui non si può non prescindere, è chiaramente proprio Lutero. Quindi la luteranizzazione è il terrore assoluto, e cioè il cedimento rispetto a qualunque direzione che non sia barra dritta sulla mantenimento di che cosa? Dell'organizzazione gerarchica, piramidale, assolutista e verticistica con il Papa e tutta la curia sostanzialmente. Quindi è qui dentro che c'è lo scontro. Quelli che si oppongono ovviamente vogliono che non ci sia nessun margine, perché se no crolla tutto. L'avevano detto con Lefebvre sostanzialmente, ma anche quelli che non arrivano a una posizione, come dire, scismatica, però ne sono vicini, sono solo mediatori, perché dicono no, è meglio, diciamo, anzi,
stare dentro.
Sì, insomma, quello è uno dei grandi temi della Chiesa, è di tanti che dicono ah, la cambiamo da dentro, sia da così sinistra che da destra.
E non solo nella Chiesa.
No. Però diciamo lì è molto forte questa,
certo,
cosa. Ecco, quindi c'è questo scontro che è antico e quindi si consolida proprio nel Vaticano II, ritorna in questo scenario e quindi che cos'è? Il pupazzo, diciamo, che Viganò, lui
quello che esce fuori,
si immola perché si prende anche insulti e da sostanzialmente dalla maggioranza, perché quello che lui rappresenta è una minoranza forte, però è una minoranza, è appunto manovrato, diciamo, in modo molto abile, perché però lo sappiamo che ci sanno fare. Perché questo pretesto degli scandali sessuali in realtà serve, come dire, è come si dice sempre a nuora, perché suocera intenda, no? Quindi si dà in pasto al pubblico, al mondo, questa cosa che tra l'altro non è una novità, semplicemente si viene detto che alcuni papi, tre,
hanno coperto gli scandali.
Allora quindi qui siamo, ecco, qui lo scontro è grave, perché, e quindi l'altra volta dicevo, è una cosa inedita, no? Perché tirano in mezzo anche Ratzinger, che è vivo e comunque si è dimesso, e questo
non è piaciuto
e soprattutto è visto come legato a questo problema, e l'altro addirittura è Wojtyla, il quale anche lui in qualche modo ha avuto sentore fino appunto, però ecco anche lì, quale Wojtyla? Certo, mica quello dell'82, 83, 84, a parte l'attentato, ma insomma si è ripreso abbastanza bene, perlomeno nella prima fase, no? Non quel Wojtyla, ma l'ultimo Wojtyla. L'ultimo Wojtyla non è un Wojtyla lucido, è un Wojtyla malato, che già nel 98-99 è molto in difficoltà con la parola per il Parkinson. Quindi ha certamente una mente lucida, perché il Parkinson non è l'Alzheimer, ovviamente, ma è un corpo, come dire, che si va disfacendo, perché non funziona più, diciamo, il sistema neurologico, insomma, direi, insomma, ecco, c'è un problema, e questo chiaramente affatica. Per cui tutta la corte attorno a Wojtyla è fortissima nel avere probabilmente agito nel ventunesimo secolo, che da quando Wojtyla sta veramente male, quindi 98, 99, 2000, ricordiamo che la notte
nel post giubileo,
appunto, diciamo, il giubileo, lui era su un carrellino, non so, non poteva camminare bene, aveva questo, e stava già abbastanza male, infatti è durato 5 anni, ma perché c'è una medicina, come dire,
stratosferica,
da Star Trek, diciamo, rispetto a come era nel 1000, sarebbe durato forse un mese,
ma sì, ma meno, insomma.
E probabilmente meno, e invece appunto è durato molti anni. Ecco, quindi c'è questa fase in cui si parlava di cerchio magico in qualche modo, dove personaggi come Ruini sono stati centrali non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale, ma non solo, e lo scontro ovviamente
era il portavoce che diventava l'autorità vera,
è chiaro. E poi c'era Martini, che era un papabile, che però dice: guardate, anch'io ho il Parkinson, solo che me l'hanno appena diagnosticato, quindi sto ancora bene, ma è inutile che mi eleggete papa, perché quando sarà poi io mi ammalerò, a quel punto faccio 1, 2, 3 anni e poi finisco come vuoi dire, quindi no. Quindi chiede a livello chiaramente informale, poi si è venuto a sapere pubblicamente anche dopo, che lui disse: non ci provate. Ma, come dire, è probabile che abbia dato indicazione: ok, se volete la mia linea, scegliete un altro canale. Forse ha segnalato Bergoglio, quasi senza dubbio, diciamo, e questo ovviamente ha portato a questa elezione. Perché? Perché, come dicevo, questo scontro tra due chiese, quella centralista, quella romana, quella curiale, quella tradizionale, che voleva la continuità tra Wojtyla e Ratzinger, è stata battuta in sede di conclave, dove le decisioni sono state prese dai 113, mi sembra, non mi ricordo esattamente, 11, 112, 113, che lo hanno eletto, comunque insomma più di, cioè, nei 110, mi sembra 113, perché cambia il numero, perché si muoiono, si invecchiano, perché Paolo VI, che ha fissato ovviamente lui con una legge interna, e fu anche molto criticato perché disse che i vescovi devono andare in pensione e che a un certo punto i papi non possono essere eleggibili. Alla luce del fatto che appunto Roncalli stava male, che appunto si era visto quanto fosse problematico un papa molto anziano e in difficoltà, e quanto fosse pericoloso un pontificato breve, diciamo, no, di transitorio,
sì, che crea più problemi di quanti ne risolvesse.
Infatti, non a caso dopo Wojtyla si scelse Luciani, che comunque aveva 62 anni, quindi era relativa, mi pare 63, e poi morì improvvisamente, ma fu un infarto fulminante, e poi se ne scelse un altro ancora più giovane, perché avesse 58 anni Wojtyla, che, come abbiamo detto tante volte, è quasi un ragazzino,
insomma, certo, per i canoni,
per i canoni contemporanei. Poi ci sono stati pure papi molto più giovani, ma insomma,
però erano di mille anni
fa, esatto, cioè, anche cardinali a 12 anni, quindi però, insomma, quelli erano
altre cose.
Vabbè, ma era un altro mondo. E certo non erano cardinali, insomma, lo erano, ma erano, insomma, erano i figli di
58 anni.
Ho detto bene, 58. Oh, visto. Oh, bene, perfetto.
Perfetto.
Quindi questo diciamo questo è lo scenario in cui si calano gli eventi. Dicevo, la questione del celibato con cui ha a che fare già Wojtyla, perché lo scandalo inizia negli anni 90, e negli anni 90 c'è l'esplosione su tutti i giornali, qui arriva molto molto soffocata, perché bisogna fare una grande fatica per la stampa, e questa è la prova ovviamente che questo paese ha delle, infatti siamo, mi sembra, 70° per libertà di stampa, non mi ricordo, queste classifiche di enti internazionali, diciamo non di parte, che fanno,
non siamo messi benissimo,
non siamo messi benissimo, insomma, c'è, cioè, vicino paesi così un po' molto lontani dagli standard democratici. Per questo, perché sappiamo bene, come sappiamo bene che vuol dire parlare di chiesa in televisione o sui giornali, c'era sicuramente molta cautela. Oggi forse meno, qualcosa si è rotto certamente, anche questo è problematico. Ma negli anni 90, quando arrivano le notizie che le diocesi, quella di Boston in particolare, Filadelfia, insomma,
è quella più famosa,
sì,
insomma,
sono state anche
le violenze
bancarotta
sessuali,
praticamente, perché hanno pagato centinaia di milioni di dollari
di risarcimenti
stratosferici. Perché? Perché il diritto funziona in un modo tale che ha trascinato dentro anche questi,
anche l'istituzione,
esattamente. La Chiesa ovviamente che ha tentato di fare quello che ha sempre fatto, soffocare e gestire dall'interno con i suoi modi, spostando persone che però appunto poi erano mandate da un posto a un altro, dove in alcuni casi hanno pure continuato. Poi uno dei grandissimi problemi è stato anche quello di De Goiado, cioè il fondatore dei Legionari di Cristo, perché le due grandi figure proprio dentro il pontificato di Wojtyla sono state l'amicizia con questo messicano dei Legionari di Cristo e l'altro, chiaramente anche questo latino, diciamo, ispanico,
Escrivá,
che invece è spagnolo, basco.
Sì, di Pamplona, mi pare.
Mi pare basco, mi sembra lui, di origine, se non ricordo male, mi sembra di sì. È un basco.
Del resto Ignazio era basco, Francesco Saverio era basco.
Un'altra diciamo, all'epoca i Paesi Baschi avevano una, diciamo, una storia meno coinvolta in questioni di modernità e identità. È basco, sì, vero?
Guarda, stiamo con.
Ci stiamo? Siamo per arrivare ai tempi?
No, Aragona.
Aragona, vicino. Insomma, subito, ho confuso subito sotto, perdonatemi. Aragona, pardon. Quindi, appunto, c'era un Escrivá che poi è stato il fondatore dell'Opus Dei, che è una macchina, una chiesa nella chiesa potentissima, ma anche i legionari.
Sì, molto nel Latino America, noi qui la conosciamo un po' meno.
C'è un'università forse, qui, cosiddetta università europea, perché si vergognano chiaramente di chiamarla oggi Università dei Legionari di Cristo, perché il personaggio è terrificante, non lo ricordiamo. C'è in rete,
sì, c'è anche la nostra puntata sull'argomento, se volete,
trovate tutte le informazioni. Quindi figure ovviamente imbarazzanti, queste due figure fortunatamente per loro sul fondatore dei legionari non sono arrivati alla beatificazione, alla santificazione come per Escrivá, perché per prima è venuto fuori che questo ha varie famiglie, relazioni,
era il minimo, insomma,
veramente una storia anche divertentissima da un punto di vista quasi di commedia, appunto, a proposito esasperata, no? Dal nostro punto di vista, e anche invece violenta, come dire, nell'esercizio di un potere folle di uno che fa una organizzazione di estrema destra cattolica, quindi tradizionalista, e si fa così una vita che persino l'ex presidente del consiglio, insomma, sembra un giocherellone.
Era un potere assoluto, totale, su tutti gli adepti.
Assolutamente.
Insomma,
quindi questo è lo scenario. Per cui, per tirare dentro Bergoglio e utilizzare questo argomento, che, come abbiamo detto prima, ricordavi giustamente tu, non è un problema, quello della moralità, perché loro hanno sempre avuto problemi e veramente hanno risolto tutti i problemi, perché questo è il meno. Cioè, quando tu hai ammesso la tortura dentro la tua storia per 8 secoli, prima la praticavi, poi invece l'hai pure ammessa, quindi l'hai pure continuato a praticare, giustificandola all'interno di un'azione di scrittura dove poi parli invece di diritti umani oggi e di amore e di salvaguardia della vita, però hai anche garantito per secoli, fino al 76, quando di fatto c'è una presa di posizione di Montini sulla pena di morte, che però poi viene definitivamente rimossa negli anni 80, inizi 90, proprio totalmente.
Sì, dell'altro ieri.
Dell'altro ieri, e anche l'applicazione, perché gli ultimi condannati a morte, che non sono Monti e Tognetti, che sono i penultimi, ma un poveraccio di Viterbo, mi sembra, credo a luglio, quindi 2 mesi prima del 20 settembre 1870, viene ghigliottinato.
Ladro di bolli.
Carbonaro, sì, sospettato di, ma in realtà un disgraziato. E quindi si interrompe perché perdono il potere di farlo, non è che si interrompe perché sono diventati buoni, anche perché proprio mentre lo fanno pubblicano dei testi dove dicono: noi non abbiamo sbagliato niente negli ultimi 1870 anni. Ecco, quindi per dire che sulla questione della morale non c'hanno grossi problemi, il pelo sullo stomaco è folto come quello di un grizzly all'inizio d'inverno in Alaska, non so se la metafora
è abbastanza
rende, no? Credo sia folto.
Beh sì, immagino sì, se vuoi
tipo meno 30 d'inverno. Poi vanno anche in letargo, però tu 2 o 3 mesi, si mangia 6 kg di salmone ogni 2 minuti e poi via lì a dormicchiare. Poi dice che adesso sono
la bella vita del grizzly.
La bella vita del grizzly o dell'orso di Yellowstone, che per noi è Yogi e Bubu. Oh, io vorrei lanciare, faccio una parentesi, visto che ho citato gli orsi, i nostri ascoltatori sono abituati, noi parliamo di cose di altissimo, diciamo, profilo teologico, ma ogni tanto abbiamo delle cadute di stile. Questa è su Yogi e Bubu. Allora io volevo lanciare i nostri ascoltatori, scriveteci, qual è la relazione tra Yogi e Bubu? Sono amici? È una coppia.
Ma non era il figlio Bubu?
È il figlio. Uno è più giovane, uno più grande. Perché Bubu è così piccolo e Yogi è così grande? Io ho dei dubbi, ho delle idee, così, insomma. C'è, appunto, è una storia. Bubu lo ama segretamente, perché invece però Yogi non accetta, perché ama Cindy, che è un'orsetta grande come lui. È il nipote, come sono spesso i nipoti
nel mondo di
Disney. Qui siamo in Anna e Barbera,
che è diverso.
Ci sono delle diversità, Ecco, chiediamo ai nostri ascoltatori: che ne pensate della relazione tra Yogi e Bubu? Chi sono? C'è qualcuno che ha delle fonti addirittura? Noi andiamo a memoria e non abbiamo fonti.
Perché sulla Disney ci sono le fonti.
Sulla Disney ci sono i tentativi,
ci sono
di
alberi genealogici. Sì, sì, sì.
Don Rosa sicuramente ha scritto più di tutti, cercando di mettere insieme i pezzi, perché poi non era previsto che nel corso di 100 anni da.
Che durasse 100 anni tutto.
Ormai sono. Insomma, adesso Topolino festeggia 90 anni.
E Paperino poco meno.
E poco meno. Insomma, nascono appunto gli anni 20. E quindi.
Chi l'avrebbe, facciamo due disegnetti.
Esatto. Allora, attendiamo notizie sulle vostre opinioni su chi sono, qual è il rapporto tra Yogi e Bubu. Bene, ma, torniamo a
noi.
A noi. Allora, quindi in questo scenario Bergoglio si inserisce come una figura che deve intervenire. Sulla questione della pulizia morale era appunto stato eletto Ratzinger, perché nella famosa messa pro eligendo pontefice lui disse: c'è molta sporcizia sotto il tappeto, che addirittura adesso è un montarozzo,
fu piuttosto duro,
si vede che non si cammina proprio, c'è un bozzo enorme e bisogna fare pulizia, disse, insomma qualcosa del genere. Loro hanno questa diciamo storia linguistica delle analogie, diciamo, e quindi
la metafora
per loro è
la parabola,
tutto, insomma. E appunto viene da lì, viene dal fico secco, che è la più misteriosa, che lui si secca i fichi, almeno per il popolo di oggi, che diciamo, può non cogliere. Poi se uno pensa che il fico è il cibo base del Mediterraneo per 8000 anni, allora si rende conto che
poi cresce da solo, non ha bisogno,
insomma,
di...
è importante, quindi stroccare un fico oggi dice: ma perché,
chi se ne frega,
i fighi rimaniamo 2 mesi,
seccare il figo era un
problema. E invece
problema.
Ecco, esatto, quindi il figo secco peraltro è un cibo portatile che sarà sostituito dalla banana, ma
molti migliaia di anni dopo, da ieri, anche la banana di portarla era complicata,
che lo batte, diciamo così, insieme al dattero, ecco, che è l'altro grande cibo così. E poi l'oliva, anche quella ovviamente secca o sotto o in salamoglia, insieme al lardo e a dei pezzi di pane. Ecco, allora Bergoglio viene, come dire, si inserisce in questo scenario dove interviene anche lui sulla questione e deve risolvere questo problema, e chiaramente lo vuole risolvere. E dov'è il problema? Il problema è proprio nel conflitto. Ora io non vorrei fare il difensore di niente, perché per me non prendo le parti di nessuno, non mi interessa.
Nessuno ancora ci ha pagato, noi attendiamo fiduciosi.
No? Però noi dobbiamo fare un'analisi, diciamo, scientifica, tra virgolette, in senso delle scienze umane. Qui entra in gioco la filosofia, la storia, l'etnologia, la storia delle religioni e tutto quanto quello che studia la tradizione religiosa in generale delle culture, e in particolare la nostra. Allora, lavorando su questo, bisogna tenere, come dire, sotto controllo tutti i parametri e non lasciarsi guidare dei sentimenti, che sono chiari, quello che pensiamo qui, almeno certo io e te, e specialmente io, i nostri ascoltatori lo sanno, però mettiamolo da parte perché non rimuovo le mie critiche, ma devo analizzare. Ecco, Bergoglio si insedia e intanto non è a conoscenza di tutto, perché nessuno può essere a conoscenza di tutto, anche questo è un problema. Perché l'immaginario vuole
tu
che
tu sei onnipotente.
Esatto. Forse 400 anni fa sì, perché le informazioni che arrivavano erano veramente meno. Tutte, in quanto meno. almeno dopo un po', quelle problematiche, dico. Poi certo. È chiaro che se c'era un prete nel nord della Danimarca che nel 1300 chissà che combinava, non si sapeva, ma era una cosa locale.
Però le questioni grosse
erano note. Tutte... Invece qui le cose sono complicatissime, quindi un personaggio come Bergoglio sa, perché è comunque una figura politica importante in Argentina, ma non può sapere tutto nel dettaglio a livello di incartamenti. E qui c'è anche un altro problema, perché per quanto un papa è potente, non lo dobbiamo immaginare come uno che prende, lo viene nominato e poi lì da solo prende, apre i sportelli, trova gli archivi, legge, fa le ricerche su. È impensabile, questo per chiunque, anche per un ministro che sta per 5 anni.
C'è uno staff
che qui, nel caso attuale, in questi giorni, le famose manine.
Sì.
Non a chi sono?
Passiamo, diciamo, da Shakespeare.
Certo, però le manine chi sono? Sono questo, sono una realtà burocratica che c'è ovunque.
E anche lì,
può essere
lì
incontrollabile o di difficile. Ecco, figuratevi, non nella farsa di un governicchio sgangherato, l'Archivio Vaticano, vorrei ricordare, è uno dei più grossi del pianeta.
Certo.
C'è la storia di mezzo mondo veramente dentro, no? Per dire, adesso è chiaro che qui si parla di un archivio recente. Loro l'hanno desegretato appunto fino a la Seconda Guerra Mondiale, poi sempre con, e poi un pochino per la storia degli ebrei, insomma, cercato, ma
sempre con giudizio.
Con giudizio. Ma è ovvio, e questo per dire che i tempi della Chiesa sono inevitabilmente lunghissimi. Certo, non è che ci vorranno sempre 400 anni, faccio l'esempio classico, come è stato per Galilei, per capire che è vero che aveva ragione.
Però e neanche 400 minuti.
Esatto, esatto, neanche 400 minuti. Quindi il povero Bergoglio ha il problema della vastità delle informazioni. Le cose che sa, le saprà anche, perché non è che non sa che cosa succede, ma non può sapere in dettaglio gli incartamenti, i libri, e questi gliele devono fornire delle persone, e lì è la questione della fiducia, ed è chiaro che è complicatissimo arrivare e rimuovere delle figure, bisogna scoprire chi sono, avere delle persone di fiducia, e vi assicuro, ora io non lo dico perché conosco da dentro, lungi
di
da
persona,
assolutamente, ho avuto contatti negli ultimi così qui 20 anni molto relativi con questo mondo, molto, come dire, a tangenti, senza, non giocate con le parole, perché in Italia tangente,
ah, no, carità,
ci porta subito altrove, no, tangenti nel senso proprio geometrico, no? Tra la linea e il cerchio, ecco, io passo e c'è un punto ogni tanto con cui interagisco, e però ho imparato sicuramente anche da chi mi ha insegnato, tutte le persone molto più grandi di me con cui ho avuto, non tantissime, un pugno di persone, 3, 4, 5 nomi importanti che hanno studiato questo e che mi hanno insegnato, che lì dentro, come dire, come poi, ripeto, tornando a Roma e al popolo, tutti hanno sempre saputo, perché ci abitavano qui negli ultimi specialmente 800 anni,
che
500 anni,
succedeva?
I veleni, il livello di, cioè, violenza segreta che c'è nella mancanza totale di fiducia tra persone all'interno di una macchina potentissima, come era, immaginatevi, la Chiesa preluterana, ma anche quella dopo, soprattutto perché doveva rimanere ancora più forte per reagire, e che quindi dove, cioè, c'era un... Ora, tutto questo rimane come prassi tradizionale, ma qui nel senso di cultura, non in termini teologici, quindi una cultura tradizionale che è quella del conservare certi rapporti e quindi dell'avere difficoltà, parlo del pontefice, a doversi relazionare con figure che lo precedono, lui le trova. Ora, più si va indietro e più magari uno ha un po' di potere e prende, fa anche sparire qualcuno, no? Prende, lo sposti. Oggi è complicato, non è che Bergoglio arriva, prende e fa, come magari poteva accadere, gli dice questo, damogli un piatto de, gli prende una bella castra intera e ce lo famo fuori. Non si può,
difficile.
È più complicato. Poi sono nomi eccellenti, figure importanti, bisogna spostare, ma lui l'ha fatto. Ora io non ripercorro i piccoli, sono complicatissimi. Le caselle, sono... sposto questo, sposto quello, sposto quello, per liberare caselle. È una partita a scacchi dove la scacchiera è molto più grande e i pezzi sono molti di più. Somiglia a quello giapponese, che è molto più complicato, no, cinese, scusate, il gioco degli scacchi, che è molto più complicato. O se volete, sempre perché a noi ci piace
la parabola,
no, delle nostre divagazioni che vanno da Anna e Barbera e Yogi a Star Trek, perché gli scacchi in Star Trek sono tridimensionali, cioè sono su, non so se sapete, deve essere su vari piani, quindi si gioca, ci sono vari livelli e sono in ologramma e si,
certo,
muovono, ecco, quindi più come quello che non esiste ma è immaginato, poi non
si sanno le regole, in realtà,
esatto, però è visivamente bello, ogni si vede, mi pare anche Picard a un certo punto, se non sbaglio errato, c'è una puntata dove si vede benissimo questa partita con un suo sottoposto, un vice, diciamo. Quindi è una partita a scacchi complicatissima, quindi lui sta muovendosi, i tempi sono molto molto lunghi, chiaramente viene accusato di lentezza, ma anche perché intorno ha un mondo che è quello che conosciamo tutti, di internet, oggi il mondo è tempo zero, quindi uno pensa che premi un tasto e fai fuori uno da un'altra parte del mondo, infatti nei film avviene questo, perché uno vede i film e vede che puoi con un tasto mettere in discussione il pianeta. Io consiglio, per motivi di lavoro, l'ho visto, ripeto, è una cosa divertente per ragazzi, ma per ragazzi anche adulti, è Johnny English, l'episodio 3, con il grandissimo Rowan Atkinson, che è Mr. Bean, che fa anche questo personaggio che prende in giro 007, siccome 007 ormai io da tempo sono un avversario, perché è morto e sepolto, ma per ragioni non del, diciamo,
per ragioni storiche.
Storiche, quindi non funzionano più i cattivi, insomma, è molto. E quindi gli ultimi 007, l'ultimo è terribile, insomma, con un inizio di 20 minuti stupendo, che poi però defragra in una cosa insopportabile, ma anche gli altri, insomma. Poi è chiaro che siccome costano 250 milioni di dollari visibilmente funzionano, ma è abbastanza trascurabile. Ecco, invece più divertente è la parodia di Johnny English, andatelo a vedere. Ecco, il nemico di Johnny English è uno che è un misto di Steve Jobs e di quelli della, cioè è proprio veramente
quello.
È molto interessante in realtà, perché c'è un livello politico molto alto, sottilissimo ma molto alto, di questo cattivissimo. E poi c'è una Theresa May stupida, però divertente, perché è sempre una commedia raffinata inglese dove è inutile essere volgari, e chi capisce, insomma, come lì anche a Nuora. È divertente, andatela a vedere. Guarda, ripeto, è una piccola cosa, non è un film d'autore, però è un po' spassoso per riposarsi magari con i nipotini o con i figli, oppure se vi va di fare una...
Ma anche da soli,
esatto.
Non temiamo.
Non temete. È divertente. Ecco, c'è proprio questa idea che uno preme un bottone e blocca Londra, blocca il fondo. E insomma, questo tempo zero travolge anche la Chiesa, travolge anche l'immaginario di quelli che stanno, si muovono, che i quali ovviamente ascoltano, no? Quelli dentro no. E tutto questo fa sì che lui, giustamente, no, non lo percepi, non lo riconosce, ma risulta come se non facesse nulla. Invece no, si sta muovendo.
È che il lavoro è esterminato.
È complicato. E cosa ha fatto? Un cerchio, non può neanche mica demolire la Chiesa. Oh, ricordiamolo, io ho detto delle cose che non sono l'apoteosi, il trionfalismo di questo Papa, chissà che... No, sto dicendo che fa delle scelte. Però ripeto, lo dico subito adesso,
di mestiere fa il Papa.
Esatto, di mestiere fa il Papa, non ha messo mai in discussione niente, diciamo, della dommatica fondamentale, ci mancherebbe altro. Anzi, perché, ecco qui la domanda sicuramente gli nostri ascoltatori si saranno fatti, perché l'altra settimana ha detto che quando uno abortisce è come assumere un sicario?
Perché fa il Papa?
Esattamente, perché fa il Papa. Quindi quella è la risposta che dà un Papa, ecco perché lui non è niente di più
un eretico.
Di quelli, esattamente. È eretico per quelli che ho descritto prima, perché vuole prendere atto, come più nemmeno dice il Vaticano II, che le cose sono cambiate e che bisogna confrontarsi con certi temi, e che quindi la vita, con tutto il distinguo che ho fatto prima, perché io dico che non lo può dire, perché quella moralità che rivendica come il controllore, no? E quindi questa autorevolezza non può esserci con quel passato. Il trucco per poterla attivare è: non vabbè, ma erano altri tempi, bisogna contestualizzare. Ma abbiamo detto tante volte che in teoria le parole di Dio non andrebbero contestualizzate. Nel senso, non uccidere.
Punto.
Cioè, non c'è scritto chi, c'è scritto non uccidere. Poi dopo noi abbiamo scoperto storicamente che quella frase l'avevano scritta gli ebrei e per loro stessi, e non si ponevano il problema dei non ebrei, e anzi nelle stesse pagine della Bibbia c'è scritto sterminate tutte le altre popolazioni, molte inventate per farsi belli. Ma era normale che pensassero questo, non è che erano cattivi. Era un popolo che
era il proprio libro.
Esatto, c'ha il suo libro, c'ha il suo Dio, e gli dice non uccidere tra voi. Anche perché siete pure quattro gatti, se passate tra voi, intorno ci avete.
Poi ce ne sono otto intorno.
Capito? Gente che ha già imperi con centinaia di migliaia di abitanti, potentissimi. Quindi i profeti che parlano dicono questo, no? Poi, però, siccome è scritto non uccidere, e poi viene usata come assoluta, perché nel frattempo quel Dio è diventato altro, è diventato che trascende il popolo ed è universale. Diventa un'affermazione del sale. Allora, se tu dici questo e dopo però legittimi la pena di morte, mandi a rogo gente, la bruci e dici che si può uccidere perché c'è una deroga, insomma, non mi puoi dire che dobbiamo oggi contestualizzare quello che fa Bellarmino con il povero Giordano Bruno. No, dico questo perché... Insomma, c'è qui a due passi la statua, la storia è quella ed è il caso più
qui stiamo.
Però sono migliaia quelli mandati a morte, prima e dopo. Appunto, fino all'ultimo disgraziato del Viterbese ghigliottinato nel 70 a luglio. Quindi, oggi dire difendo la vita, io questa è la critica teologica poi, non sono cattivo e dico no, tu non puoi parlare con l'autorevolezza, mi parli di questo, quindi la difesa della vita lo puoi dire, però non è così credibile come vorresti che il pubblico accettasse, no? Perché quando, ricordiamo, Montini andò all'ONU, dice: sono inesperto in diritti umani. Tutti applaudirono e qualcuno però disse: già allora, sì, e Giordano Bruno, insomma, per dire, no?
C'è stato un cambiamento.
C'è stato un cambiamento. Vabbè, allora, ok, avete cambiato. Bene, ma perché avete cambiato? Abbiamo detto noi, avete cambiato perché noi, nel senso, i laici che hanno fatto la scoperta di altri diritti sono stati così potenti da indurre loro stessi a ridefinire le loro categorie, e quindi lui parla oggi in questo modo, difendendo la vita in quel modo lì. Poi pure lì ci sono problemi. E quindi parla in questa forma così radicale perché, rimossa la mia critica, è coerente con la difesa della vita. Però perché l'ha detta così forte in quel momento? Perché non serviva. L'ha detta per fare contenti tutti quelli a destra che non sono schierati con il complottone, usiamo, diciamo, mica no,
e che però
ma fanno... per tranquillizzare, dice: guardate che io sono il Papa e non tocco niente. Se ho parlato sul celibato, se ho sollevato la questione delle donne, è perché c'è un'urgenza, così perdiamo pezzi. Si sono arrabbiate pure le suore, perché hanno minacciato lo sciopero, dicendo le suore, che sono una figura
che teoricamente dovrebbe essere
assolutamente schiave, come veramente le immaginava Aristotele, nel senso, veramente schiave ontologiche, no? Perché Aristotele diceva: i schiavi ci sono di natura, poveraccio, quello non è che
prendeva
atto di una realtà, e un po' si domanda perché. Infatti gli viene un dubbio a un certo punto, dice: però se i telai funzionassero da soli, forse non ci sarebbe bisogno.
Ma guarda che vado a pensare
che poi 2500 anni dopo ci saranno i robot, che anche Marx lo dirà pure lui. Certo. Ecco, però a parte questo, cioè, quindi le suore fanno lo sciopero dicendo: non siamo le schiave dei preti, quindi figuriamoci, che facciamo, sempre tutto sotto la pentola? Questo lui ce l'ha con i tradizionalisti, che conservatorismo radicale fondamentalista, che è perdente. Io a questo punto ragiono dal punto di vista di Bergoglio, e tenendo in piedi tutta la macchina, quindi i deliri che dicevamo, tutte queste affermazioni che sono coerenti, non gli se ne può fare una cosa, che deve dire: vabbè, abbiamo scherzato, viva la 194, ma no, ma è ovvio,
non è possibile.
Però perché lo dice in questo modo anche proprio brutale? Perché non gliene frega niente, nel senso che tanto di là quello che doveva giocarsi se l'è giocato, sa bene che su quello non può recedere, e invece ci va giù pesante e dice: guardate ragazzi, ricordatevi, io sono sempre, quindi quello che sto facendo è perché, ma non mi muovo da questa linea, anzi, e rispondendo anche alla questione irlandese, dove c'è stato un referendum e altri scenari dove ci sono problemi di questo tipo, parlo di questione di interruzione della gravidanza, ma non solo, e il tema anche dell'eutanasia, che indirettamente, diciamo, sul finale si ricollega, perché è tautologica, diciamo, l'affermazione.
Certo. Dall'inizio alla fine.
Esatto. Quindi lui sta dentro questo scenario, è un papa totalmente, tra virgolette, ortodosso, cioè se non lo sa lui, insomma. Però diciamo è un gesuita. Allora, la linea di Martini, che probabilmente è quella, diciamo, il volano che lo introduce al controllo della Chiesa, è quella di apertura invece verso proprio il dibattito, ripeto, con tempi lunghissimi, perché bisogna vedere come vanno a finire le cose. Perché? Beh, ma da questo punto di vista c'è anche un po' ragione, perché in tempi di ipervelocità, è morto Virilio un mese fa, mi sembra 2 mesi fa, sì, no? Che era così uno studioso, peraltro anche abbastanza con idee un po', diciamo, stravaganti, a volte progressista, a volte apparentemente di conservatrici, ma perché era complesso il suo pensiero proprio sul tempo, no? E sull'uomo nel tempo. Ecco, lui parlava di dromocrazia addirittura, cioè di regno della velocità. Questo loro lo sanno, anche prima che lo dicesse Virilio, almeno se non in quei termini filosofici, e quindi la risposta di essere comunque un altro tempo mentale e culturale nella dimensione del un'ora, cioè sono sempre 60 minuti, un giorno, però sempre 24, però come sono vissute? Allora, dentro questo tempo lungo, lui c'ha anche ragione a fare così. Che dice, infatti, quando esce lo scandalo sui giornali, sta zitto, dice: da ordine di ditemi che pensate voi. Questo è il grande gesuita, no?
Certo.
Sentiamo come viene recepita, perché io non parlo, perché non parlo, perché non so che dire. Beh, no, insomma, adesso non
la
scherziamo,
ci mancherebbe altro.
Ma
non entri nel lagone, ecco, quello
perché mi devo
calare
sul momento, certo. Esatto. E di più, sulla questione della povertà dei migranti, e quindi del fatto che a loro interessa veramente questo, perché c'è il tema dell'evangelizzazione sicuramente, no? È chiaro che se tu fai entrare gente nell'Occidente, da qualunque parte del mondo, e loro sono in prima fila per l'accoglienza quello è un atto anche di evangelizzazione, perché loro non lo fanno gratis ad amore dei, appunto, ma lo fanno perché è il loro business core, no? O core business, scusate, cioè è evangelizzare, e anche lo fanno perché bisogna farlo per il paradiso.
E poi perché loro ragionano sul livello planetario.
Planetario. E quindi su questo discorso lui si muove su un tempo anche lungo, vuole vedere come, tra virgolette, va a finire, non lui, ma per la Chiesa, anche lo scenario attuale, il capitale in generale, perché non è che sono scemi, la città cattolica, che sono gesuiti, c'ha dei fior di studiosi che leggono tutto quello di cui scriviamo noi, dico noi nel senso il mondo laico che studia tutti questi problemi anche radicalmente, cioè testi, come dire, che si ispirano a tutta la tradizione marxista più radicale in termini altamente filosofici, di critica alla società, al problema della povertà, visto da quel modulo ovviamente materialista, li conoscono e operano, diciamo. Quindi la crisi economica, cosa sta succedendo? Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono oggettivamente in declino. Certo, è una macchina grossa, quindi ci mette tempo a declinare, ma certo non sono loro, loro sono un po' più potenti come macchina. E di là la Cina. Ecco quindi che anche lì l'operazione che lui ha fatto di smussare il conflitto sulla nomina dei vescovi e quindi di dialogare con Pechino rispetto alla nomina dei vescovi, che prima era quelli miei, cioè
quelli ufficiali e quelli,
e no, quelli occulti, cioè sta cercando di operare in previsione dei prossimi 50-100 anni, quando la Cina la danno tra 5, addirittura dicono massimo 10 anni, la più grande potenza economica globale
mondiale,
stimata. Ecco, quindi lui vuole operare su
questo è lo scenario.
Questo è lo scenario, si muovono su questi livelli. Oh, quindi abbiamo cominciato a chiarire, no?
Certo.
Cosa c'è dietro. Ecco, però perché scatta questo dossieraggio? Adesso abbiamo chiarito chi c'è dietro, cosa vogliono questi? I soldi. Come si dice, follow the money. Allora, qui si interrompe la nostra puntata.
Sì,
giusto?
Sì, sì.
Oggi abbiamo finito il tempo e siamo arrivati al passo 3. Quindi venerdì prossimo
seguiremo
la scia dei soldi. Follow the money, che è il classico diciamo
del
giornalista del cinema, del film americano, quello degli anni 40-50, che bam e scopre gli intrighi, gli inglippi e l'arboiled, insomma,
lascia la meta della situazione.
Sì, sì. Ecco, noi follow the money, vediamo questa cosa, follow the money, dove ci porta per la questione di Canò. Oggi abbiamo delineato i rapporti di forza, il perché Bergoglio si muove in questo modo e il perché le critiche banali, vendite tutto, dalla ai poveri, quelle sono cose che non hanno senso, la critica alla Chiesa non si fa così, neanche a dire tutti i zozzoni, va benissimo, è chiaro, ma non è quello, non è un problema.
Non tiri su
non peschi niente, acciughine vengono su dalla rete, quelle, capito, viene come se pesce azzurro, tiri. Se volete è il tono da 400 kg, bisogna lavorare sul piano più alto per capire. E quindi, diciamo, la battaglia da un punto di vista critico è sulla conoscenza. Ecco, è lì che si svuota, diciamo, la chiesa, le chiese, ma proprio le religioni, si svuotano sulla conoscenza, sulla consapevolezza. E anche questo è lento. Quindi anche noi, cioè chi opera per una cultura umanistica che liberi, come dire, da la superstizione, direbbero i romani, antenati, è un lavoro molto molto lento. Il libro aggressivo, la distruzione, sono best seller che fanno solo intascare i soldi ai nanuzzi, insomma, questa gente, perché anche quello fa parte, infatti non a caso questi personaggi dove parlano, dove scrivono, e chi è che ha fatto avere appunto a Nuzzi quei testi,
fonti interne,
esattamente quei dossier, per poi fare quei libri e attaccare che cosa? Non già l'istituzione, ma le modalità del potere interno per ripristinare evidentemente un altro potere. Quindi non sono questi, come dire, i modi con
il
cui
fulcro.
Bisogna conoscere, diffondere la conoscenza e rivelare un'altra rivelazione, cioè che quella rivelazione, come dire, si è un po' afflosciata per tanti motivi. Primo fra tutti questa coerenza che non c'è, cioè noi siamo, come dice la scrittura, invece per 1800 anni, scusate, 1500, diciamo, perché prima
sì,
sono stati prima erano onesti, tra virgolette, cioè, facevano veramente, morivano pure, qui più seri morivano, molti abbiuravano, insomma, i lapsi, ma insomma, poi dopo diventano quello che sono e non hanno niente a che vedere con quella ortodossia e quella fermezza, anzi si scende a compromesso come mai nessuno, e infatti sono anche i maestri del compromesso. Allora, la prossima volta, Follow the Money, ci vediamo venerdì, che numero è?
Venerdì è 26, poi ci sarà Halloween, che non ci saremo.
No, non ci siamo ad Halloween.
E poi ritorneremo a novembre.
Ritorneremo a novembre dopo la parentesi di Halloween. Che giorno è? Il venerdì? 2-1?
È 2, mi pare.
2, l'1 è festa.
Giusto? Noi siamo fuori.
Ponte, siamo, esatto, tutti fuori.
E ci rivediamo.
Beh, io per lavoro. Sono un festival lontano da qua.
Vabbè,
comunque ci vediamo,
ecco, venerdì.
In ogni caso, magari i nostri ascoltatori si fanno un weekend. Ma se continua l'agosto, qua c'è
altro che.
Arrivederci.
Va
a venerdì.
Bene, ci risentiamo venerdì. E un po' di musica. E poi ritorna stasera il blues di Blues Night. Ma già...